Benvenuti nel 19° podcast dal titolo Paternità e Outdoor Education. Sì, parte.
Mi chiamo Francesca Satragno, il mio nome guida è educatrice cacao, mamma nera e sostenitrice convinta del vastissimo e complessissimo mondo dell'educazione. Un mondo che ha tanti argomenti interessanti e che non ha nulla di ovvio e scontato. E se quello che ti dico nei miei podcast ti suscita simpatia, fantastico! Ascoltami, ti terrò compagnia.
Vi anticipo che questa sarà l'ultima puntata di questa tematica e di quest'anno. Per cui mettetevi comodi o comode e ascoltiamo le parole di Mario Lattanzi, che ci spiegherà sia in veste di padre e sia in veste di educatore, maestro, il fantastico mondo dell'outdoor education. Benvenuto, presentati.
Buongiorno Francesca, grazie di avermi invitato. Mi presento, sono Mario Lattanzi, educatore, formatore, maestro e diciamo piccolo esperto di outdoor di Tivoli, vicino Roma. Ho 42 anni e penso da metà, da quasi 20 anni, pratico il mondo dell'educazione. Io vengo, come tanti della mia generazione, dal mondo degli scout. Ho fatto per quasi 14 anni lo scout, anzi, come si dice a Roma, il boy scout, e fino ad arrivare a posizioni di rilievo. Uno dei miei primi problemi che ho incontrato durante la mia formazione era quello religioso. Gli scout in Italia, purtroppo ci sono molti, molti sono cattolici, sono religiosi, sono confessionali, e io verso i 19-20 invece mi trovo in quel periodo della vita dove uno si fa tante domande e trova poche risposte. Quindi ai 20 anni, al primo anno di università, dovetti lasciare il mondo dello scautismo e per fortuna, come si dice, si chiude una porta, si apre un portone. Ho avuto la possibilità di conoscere il movimento CEMEA del Mezzogiorno, che è un parallelo dello scout, solo laico. Con loro abbiamo fatto molta formazione. Vicino Roma c'è Oriolo, una casa di formazione CEMEA dove ho imparato molto. E ho potuto aggiungere la formazione degli scout, questo altro tipo di formazione prettamente laica, senza il discorso religioso. E gli incontri non finiscono mai perché è uno di tanti campi che ho partecipato l'estate, campi estivi dove si lavorava con CEMEA, conobbi un ragazzo che mi parlò di CENCI e del movimento cooperativo educativo. E andai a conoscere, ho conosciuto Franco Lorenzoni, la loro struttura di CENCI, e mi hanno parlato di Freinet, di Mario Lodi, di tutta questa forma nuova, no? Di pedagogia verso l'aiuto di tutti, all'autonomia, e ne sono innamorato. Tutte queste esperienze fino a 5-6 anni fa, prima del Covid, che mi sono scontrato con il fantastico mondo degli asili nel bosco. E con loro, grazie a formatori fantastici come Paolo Mai, Danilo Casertano, mi hanno introdotto a tutta questa attività dell'outdoor education che in qualche modo io ho sempre fatto, non chiamandolo così, ho frequentato i loro corsi e in più ho conosciuto, grazie a loro, personaggi importanti del mondo dell'outdoor education italiano, come Selina Negro e Monica Guerra, due personaggi importanti del Nord Italia che una è un'esperta educatrice e formatrice proprio delle attività esperienziali in natura e l'altra è questa ricercatrice fantastica dell'Università della Bicocca che rende sperimentale e scientifica tutte le attività. E io lavoro in una scuola paritaria all'infanzia e fino all'altro ieri, dove non pioveva, noi eravamo fuori, o meglio, noi stiamo fuori sempre. Come dice il fondatore degli Scout, non esiste buono o cattivo tempo, esiste solo buono e cattivo equipaggiamento. Quindi io chiedo ai genitori della mia scuola di portare in base alla stagione adeguati abbigliamenti e per stare fuori. In questo periodo abbiamo giubbotti, cappelli, sciarpe, scusate, e calosce per andare fuori e giocare e volendo pure saltare sulle pozzanghere. Ho notato, ma questo viene dopo anni e anni di formazione, ascolto dei più grandi formatori, che i bambini nella reazione all'esterno sono differenti nelle reazioni che hanno all'interno. Già la loro voce cambia, il loro stare cambia, sono meno aggressivi e hanno pure più risoluzione dei conflitti rispetto all'interno, dove comunque pure già il rimbombo delle voci certe volte non aiuta.
Una bella, anzi bellissima, presentazione ricca. Che piacere. In tutte le cose interessanti che hai detto, una ha catturato tantissimo la mia attenzione, che è quella dell'asilo nel bosco. Ne sono sempre stata affascinata e non ho mai avuto la fortuna e l'onore di lavorarci. La natura è la maestra. O l'educatrice per eccellenza in questi contesti, anzi, in realtà, pensandoci bene, lo è in tutti i contesti in cui siamo immersi. È difficile pensare alla nostra vita senza la natura. Noi esseri umani siamo natura. La natura insegna e mi piace che attraverso essa il bambino si autoeduca. Sperimenta se stesso ed i propri limiti. I bambini e le bambine che crescono ed imparano in natura sono bambini sereni perché hanno i loro bisogni soddisfatti a 360 gradi. Come ci suggerisce il titolo Paternità e Outdoor Education, partiamo e parliamo di cosa vuol dire essere padre per Mario. Cosa vuol dire per te?
Per me l'esperienza di essere padre continua a essere un'esperienza fantastica. Io lavoro con l'infanzia e ho a che fare tutti i giorni con bambini, ma da quando è nata Emma, le sperimentazioni migliori le faccio con lei e non c'è un giorno dove mi annoio e le tecniche, gli strumenti, le metodologie spesso usate a scuola mi piace utilizzarle con lei. Utilizziamo un linguaggio e una modalità che educhi la bambina alla risoluzione dei conflitti, cercando di usare comunque un linguaggio non violento. E Emma mi ha arricchito e mi ha fatto salire di livello come persona.
Hai voglia di raccontarci un'esperienza di outdoor education con Emma?
Emma, anzi, Emma Livia, è una splendida bambina che ha compiuto 2 anni a fine ottobre, e con lei lo stesso discorso che riguarda i miei alunni. Si sta fuori e coperti, scoperti, per quanto sta fuori e quanto noi le educhiamo allo stare fuori, all'attività all'esterno. Quest'anno, quest'estate, abbiamo deciso di portarla dallo zio che vive in Australia. E l'Australia nel Queensland, non a Sydney, quindi è una delle regioni più rurali e più selvagge a livello mondiale. E Emma ha partecipato e è venuta a tutte le nostre uscite e gite che abbiamo fatto. E si è trovata davanti canguri, koala, e cassovari, animali, ecco, abbiamo portato dentro al fiume, dentro l'oceano, gli abbiamo fatto fare tutte le esperienze possibili proprio perché crediamo l'importanza della natura, come diceva pure, no, Rousseau, l'importante di stare all'aperto, e come poi ce lo ricorda pure la Montessori, Freinet, Frobelle, fino ad arrivare, ecco, ai formatori che vi ho detto.
Quanta dolcezza nelle tue parole. Il fatto che tu abbia evidenziato che, nonostante il tuo lavoro da maestro, che privilegia le scoperte e le attività all'aperto, con bambini, tanti bambini, è bello che tu dica che le sperimentazioni migliori tu l'abbia fatte con tua figlia. Ti fa molto onore. Mario, io concordo con te, hai ragione. I figli ti fanno salire di livello, è assolutamente vero. Non intendo assolutamente dire che chi non li ha non possa salire di livello, sia chiaro, ma intendo che come crescita personale i figli, mettendoci alla prova giorno dopo giorno, anzi no, che dico, ora dopo ora, siamo in continua discussione come individui e come genitori. Io onestamente certe domande, ma non domande così, intendo domande profonde ed esistenziali, io prima di mia figlia non me le ponevo. Diciamo che quando hai la responsabilità solo di te stesso, la tua vita è in un modo e prendere in considerazione solo alcuni aspetti della propria esistenza, diciamo che è più semplice, ma quando si ha un figlio o una figlia, diciamo che la musica cambia notevolmente. Mario, vorrei sapere se e come la professione da educatore, insegnante, possa aver contribuito nella conoscenza di determinati temi che ti hanno aiutato nell'educazione e nella crescita di tua figlia.
La professione mi ha aiutato nel ruolo di padre, mi ha aiutato molto, o meglio, nei 9 mesi di attesa di Emma, il mio unico punto di riferimento pedagogico era il sito della Pampers. E dopo, ovviamente, le fasi di sviluppo, di piacere, questi qua fanno parte del mio lavoro quotidiano. Periodo sensomotorio, la scoperta, la fase orale, sicuramente tutto questo. Però ecco, se devo trovare proprio qualcosa che, almeno Emma adesso ha 2 anni, quindi siamo ancora nelle primissime fasi, è l'ascolto, un tipo di comunicazione non violenta, ma anche un modo di stare non violento, un modo propositivo e c'è l'ascolto di Emma anche nelle sue fasi della giornata oppure nel suo stare. Questo, ecco, posso identificare come l'aiuto. Poi, ecco, tutte le altre metodologie, ricerche, neuroeducazione, queste arriveranno in un secondo momento.
Grazie, grazie per queste parole Mario, che sicuramente possono essere di spunto e riflessione ai nostri ascoltatori. Ti Essere coscienti e non solo informati, ma lavorare con questi momenti e fasi delicate di un bambino ti aiuta a viverle con più lucidità e consapevolezza. Da madre, infatti, io ringrazio molto i miei studi nel campo dell'educazione perché mi permettono e mi hanno permesso fino ad ora di vivere alcune fasi hai elencato tu precedentemente, e di affrontarle con mia figlia con competenza e prontezza nel rispondere in modo responsivo ad ogni suo bisogno che caratterizza queste diverse fasi. Visto che abbiamo parlato dell'importanza del lavorare all'aperto negli asili nidi del bosco e della natura che ci fa da maestra, quindi ti chiedo, che cos'è l'outdoor education e come lo pratichi a lavoro e a casa con tua figlia? Fai lo stesso?
Allora, l'outdoor io lo pratico da quando sono piccolo, le mie esperienze formative sia all'interno del mondo scoutistico che il mondo di Cimea mi hanno sempre fatto rapportare col mondo naturale, anzi col meglio stare fuori. E questo modo di stare fuori l'ho riportato anche nel mondo scolastico educativo e per quanto riguarda ecco, il lavoro che faccio nella scuola dell'infanzia, tutta la parte che la mia collega svolge purtroppo con le schede, io la svolgo tramite l'attività esperienziale fuori in giardino o all'aria aperta. E penso che ma molti concetti, ma non lo dico io, lo dicono i più saggi di me, e tutto passa attraverso il corpo, quindi se non interiorizziamo prima col corpo sarebbe difficile interiorizzarlo con la mente. E questo concetto lo utilizzo anche per quanto riguarda mia figlia. E spesso siamo fuori, abbiamo l'opportunità di andare spesso anche in montagna, abbiamo una casa nel Parco Nazionale d'Abruzzo e quindi appena possiamo ci divertiamo fuori.
Prima di tutto è bene sottolineare che l'outdoor education non è semplicemente stare all'aperto, c'è tutta un'educazione e uno studio sostenuto da pedagogisti, psicologi e tanti personaggi illustri che consiglio di andare a vedere, e alcuni di questi Mario precedentemente li ha citati. Partendo dalla banale, tra virgolette, definizione, che vuol dire fuori porta, l'outdoor education è un modo di essere e di vivere addirittura la vita per il bambino, ma ovviamente per chi sta accanto a lui, attraverso proposte variegate, pedagogiche, che attraverso didattiche, tra virgolette, non tradizionali, affrontano tematiche educative e scolastiche all'esterno. Nulla è lasciato al caso e nulla ha a che vedere con i bambini che stanno all'aperto solo ed esclusivamente per il piacere di stare all'aperto. Sì, assolutamente è importante lo spontaneismo, ma nulla è lasciato al caso. Questo ci tengo particolarmente ad evidenziare questo aspetto. Mario, ti chiedo, hai una frase che ti rappresenta o che sintetizza quello che hai detto in questo podcast?
Allora, una frase. Guarda, ovviamente come dice De André, io mi innamoro di tutto, quindi ci stanno un miliardo di frasi che a cui mi piace dare il loro tempo. Ma sicuramente ci sono due frasi, una già l'ho detta prima, è che non esiste buono o cattivo tempo, ma esiste buono o cattivo equipaggiamento, e questo per l'outdoor è basico. Cioè, senza di questo non si fa outdoor, non si rimane in classe o si rimane a casa. E sempre stesso personaggio, Lord Baden-Powell, fondatore degli Scout, io metterei pure lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Perché? Perché quando si va fuori, ma dovrebbe partire da casa, però soprattutto quando si va fuori è giusto proprio quello che abbiamo sporcato. Dobbiamo risistemarlo e se abbiamo l'opportunità, sistemiamo ancora meglio qualcosa in modo tale da chi viene e chi verrà dopo ne può goderne di più. Queste qua sono le due frasi del cuore. Poi ecco, ce ne sono tante altre, ma per adesso queste sono quelle per me fondamentali. Ti ringrazio Francesca dell'opportunità e scusate, ma la seconda parte ve l'ho registrata in macchina che sto tornando dall'università. E grazie a tutti.
Bellissimi frasi, grazie. Non posso che essere d'accordo con te. L'educazione nelle scuole e nei contesti scolastici ed educativi di prima infanzia, a mio parere, è importante che diano al bambino motivi di attività ed un insieme di conoscenze che lo interessino. Ma davvero, intendo. Perché essendo il più grande osservatore spontaneo della natura, il bambino ha indubbiamente bisogno di avere a sua disposizione un materiale su cui poter agire e poter esprimere al meglio se stesso. Vi cito anche io una frase di Maria Montessori che esorta l'importanza di seguire da parte degli adulti l'inclinazione naturale dei bambini quando si interfacciano con la natura. Nelle esperienze che abbiamo avuto, il lavoro più grato ai bambini non è quello della semina, ma piuttosto quello del raccolto. È il raccolto che, si può dire, intensifica l'interesse nella semina. Tutti gli alberi fruttiferi si prestano ad analoghi lavori, la raccolta delle mandorle, delle fragole. Anche i praticelli di erbe profumate sono di un interesse pratico. L'attività del bambino sta allora nel cercare, nel distinguere e nello scegliere le erbe di vario profumo. Naturalmente i fiori pure interessano. Ma il cogliere i fiori è assai più contro natura che raccogliere i frutti offerti dalla terra a mezzo dei fiori. Infatti, i bambini educati nella soddisfazione del loro spirito spesso si siedono accanto ai fiori per ammirarli, però subito si alzano in cerca di attività, perché è con l'attività che essi stessi fanno sbocciare i germogli carichi di bellezza della propria piccola personalità. Ed io concludo così, cari ascoltatori. Mario, io ti ringrazio infinitamente per essere stato qui con noi e averci portato la tua testimonianza e averci parlato approfonditamente dell'outdoor education e di come è bello essere padre. E di come le tue conoscenze sei riuscita a sfruttarle al meglio nell'educazione con tua figlia. Io ti ringrazio tantissimo e grazie, grazie per essere stato con noi. Il podcast Educatrice Cacao vi saluta e vi augura buone feste e ripartirà nell'anno nuovo con nuovi professionisti e nuove tematiche. Auguri e a presto. Ah, non ti scordare di condividere il podcast Educatrice Cacao con amici e parenti. Magari è una bella occasione parlarne tra una cena natalizia o un cenone di Capodanno. Perché no? Grazie per il tuo sostegno. A presto!
Seguimi in questo percorso di podcast, ti illuminerò la strada. E se mi volessi scrivere o contattare, mi trovi su Instagram. @educatrice.cacao. Ti aspetto!